File 47, pagina 279. Fra i 667 di cui si è potuta documentare la fuga, o almeno il tentativo di fuga, solo 16 furono donne. Tentarono la fuga soprattutto le donne della compagnia di disciplina. Da una parte, le condizioni di vita in quel comando erano tali che c'era la disponibilità ad assumersi ogni rischio. D'altra parte, la compagnia di disciplina venne per lungo tempo alloggiata in un lager esterno, la cui sorveglianza non poté essere organizzata in modo così rigido come quella del lager principale o del complesso di Birkenau. La nazionalità di 481 fuggiaschi su 667 poté essere accertata. Più del 48% era polacca. I russi costituivano un secondo gruppo pari al 19%. Ciò può essere ricondotto a diversi fattori: l'affinità della lingua, che rendeva possibile ai russi intendersi con i polacchi, il fatto che i metodi di sterminio nei confronti dei russi erano particolarmente brutali, e infine la circostanza che quasi tutti i russi deportati ad Auschwitz erano soldati. Nel 1944 molti russi furono senz'altro indotti alla fuga dal fatto che il fronte russo si stava avvicinando. Le loro fughe divennero sempre più frequenti. Fra il 19 aprile e l'8 giugno fuggirono da Auschwitz 25 prigionieri russi, quasi tutti a gruppi. Il 22 maggio ne fuggirono felicemente 5. Il 27 maggio addirittura 7 russi compirono l'impresa in gruppo. Quasi il 16% dei fuggitivi era costituito da ebrei. Dalla documentazione disponibile non è stato possibile accertare a quali nazionalità essi appartenessero, però dai casi che sono rimasti conosciuti si può dedurre, generalizzando, che la maggior parte era originaria della Polonia e della vicina Slovacchia. La percentuale è sorprendentemente alta se si considera che molti ebrei, dopo la fuga, avrebbero avuto difficoltà a mettersi al sicuro a causa dell'ostacolo della lingua. Inoltre essi dovevano tener conto dell'antisemitismo della popolazione del circondario, dal cui aiuto essi dipendevano una volta al di fuori del lager. Il 6% di coloro che tentarono la fuga era composto da zingari, un altro 6% da cechi, che come i russi non avevano grosse difficoltà a intendersi con i polacchi e la cui patria non era molto lontana. Benché i tedeschi disponessero delle migliori premesse per poter fuggire dal lager, solo il 4% dei fuggitivi era composto da appartenenti a questa nazionalità. Le difficoltà che avrebbero incontrato dopo la fuga erano maggiori per loro che per gli appartenenti ad altri gruppi, dato che un tedesco da solo non poteva contare sull'appoggio della popolazione civile. Quando qualcuno di loro decideva di fuggire, si portava dietro un camerata di altra nazionalità. La grande maggioranza dei fuggitivi era costituita da persone giovani. Tuttavia, fuggì anche un ebreo di 53 anni che era arrivato con un trasporto dalla Francia. I fuggiaschi più giovani di cui si ha notizia furono degli zingari di 14-15 anni. Sia questi ragazzi sia l'anziano ebreo furono ripresi e uccisi. Un po' più di un quarto delle fughe avvenne dal lager principale, che era anche quello meglio sorvegliato, da Birkenau, dove erano internate molte persone, che nel lager principale. Fuggirono circa altrettanti prigionieri quanto quelli che scapparono complessivamente dai lager esterni. dove si presentarono condizioni relativamente più favorevoli per la fuga, essi non erano infatti così rigidamente sorvegliati come i lager più grandi, e inoltre gli internati che venivano mandati a lavorare nelle imprese di materiale bellico potevano stabilire con maggiore facilità contatti con il mondo esterno, dato che in quelle industrie erano impiegati anche non tedeschi. Inoltre a Birkenau la vicinanza del Canada e la conseguente maggiore possibilità di far ricorso alla corruzione aumentava le possibilità di fuga. Dopo che l'impiego degli internati nell'industria bellica fu accelerato, il movimento di resistenza si propose un altro compito, il sabotaggio. Un esempio per tutti può attestare come le SS perseguissero crudelmente ogni tentativo di sabotaggio. Nel gennaio 1945 l'internato Tuschen Schneider, dopo essere stato torturato, fu pubblicamente impiccato nel lager esterno di Black Hammer. Il suo crimine consisteva nel fatto che aveva preso nello stabilimento chimico in cui era stato mandato a lavorare del filo di ferro per legare insieme le scarpe. Un caposquadra l'aveva visto e l'aveva denunciato. Come riferisce Luther Markowitz, Tuschen Schneider, che era un ebreo greco, e un giovane francese che era responsabile del gruppo di lavoro come capo, furono condannati a morte per sabotaggio. Nonostante questo terrorismo, il movimento di resistenza continuò a organizzare sistematicamente sabotaggi nelle industrie belliche. Non esiste un resoconto riassuntivo dei risultati ottenuti. Sono rimasti conosciuti soltanto alcuni singoli risultati e l'enumerazione che seguirà non deve essere ritenuta esauriente per quanto riguarda la completezza. Roger Abada attesta che nel corso di pochi mesi la produzione presso gli stabilimenti DAV, Deutsche Ausrüstungswerke, calò della metà dopo che era stato organizzato un sabotaggio sistematico. Come riferisce Therese Chassaing, si può rilevare come partecipasse all'azione di sabotaggio anche il comando femminile, che lavorava nella fabbrica di munizioni della Union Werke. Infatti, pervenivano quotidianamente dei reclami, dai quali risultava che le granate preparate nello stabilimento non erano esplose. Spesso si riuscì anche a fare in modo che le macchine si guastassero a causa di difetti vari. Alla Rheinmetall AG di Düsseldorf, che avevano stabilimento a Laurhütte, gli internati che lavoravano nell'ufficio tecnico avevano trovato il sistema di danneggiare i meccanismi dei pezzi di artiglieria che venivano fabbricati lì dopo che si avevano già passato il controllo. In questo modo riuscivano a evitare il sospetto di essere stati loro a causare il danno. Anche nell'azienda più grande in cui lavoravano internati ad Auschwitz, gli stabilimenti di Buna della AG Farben, si compirono sabotaggi. Una volta destarono dei sospetti alcuni guasti nella centrale elettrica. Nel corso di una ispezione fu controllata anche la baracca nella quale era alloggiato il capo del comando, addetto alla costruzione di cavi. Elie Wiesel scrive che l'SS vi trovarono armi. Il capo, un olandese, grande e grosso, di nome Joop Snellen van Vollenhoven, che era amato da tutti, fu cacciato nel bunker, torturato e alla fine rilasciato. Quella volta fu impiccato un giovane polacco di nome Victor Lies, anche lui gradito a tutti. A Franz Unikover, che come internato impiegato nella sezione politica di Monowitz era ben informato, sembra di ricordare che Lies venne ucciso perché una spia aveva riferito che egli stava preparandosi alla fuga. Quando il sabotaggio divenne frequente nell'industria bellica, il movimento di resistenza si diede da fare per inserire suoi membri in quei commandos che offrivano le migliori possibilità per praticarlo. Sicuramente compirono atti di sabotaggio anche internati che non erano in contatto con il Kampfgruppe Auschwitz. Infine, si deve anche rilevare che la produzione nelle industrie belliche fu sabotata anche in modo non pericoloso, insieme ad appartenenti alle SS e a civili che lavoravano in quelle industrie. Gli internati si prestavano volentieri a esaudire richieste di carattere privato di questi signori e così facendo scantonavano dal lavoro anziché darsi da fare nella produzione. Facevano insomma del lavoro nero a loro favore e in questo modo molte importanti materie prime poterono essere sottratte alla produzione di armamenti. Nell'ultimo periodo il Kampfgruppe Auschwitz spostò nuovamente il baricentro delle sue attività. Fummo messi in allarme dalle procedure seguite per liquidare il secondo lager di sterminio, Majdanek, nel luglio del 1944, allorquando le truppe russe si erano avvicinate al territorio del lager, da racconti di ariani che erano stati portati ad Auschwitz dopo la liquidazione, venimmo a sapere che la gran massa degli internati era stata uccisa durante la liquidazione, mentre gli ariani, che erano stati lasciati in vita, si erano lasciati portar via senza pensare alla fuga, benché ciò, nella confusione dei primi momenti, sarebbe stato possibile e benché i prigionieri avessero costituito un'organizzazione segreta. Pertanto, il nostro nuovo impegno era quello di prepararci affinché ciò non si potesse ripetere quando si sarebbero avvicinate le truppe russe. Accanto alla direzione generale del Kampfgruppe fu costituita allora una direzione militare che era preposta anche ad altri gruppi di resistenza polacchi attivi nel lager. I suoi compiti furono così definiti in una lettera indirizzata a Cracovia. Il Consiglio Militare di Lager è un organo direttivo comune composto da tutti i gruppi di lotta militari. Esso organizza il lavoro militare nel lager, si occupa della formazione dei quadri, ordina i gruppi di lotta e assegna loro i vari compiti. Il Consiglio Militare di Lager unifica i quadri dirigenti dei militari delle diverse nazionalità, nonché persone che, per la loro posizione nel campo e per il loro prestigio personale, accentrano intorno a sé gruppi legali nei singoli settori e che nel momento decisivo saranno in grado di trascinare e guidare i loro co-internati. I quadri vennero assegnati ai commandos che potevano raggiungere con una certa facilità centri importanti come l'armeria, la centrale elettrica, il reparto disposizione automezzi o il centralino telefonico, dato che dalla corrispondenza risultava che nei dintorni di Auschwitz, soprattutto nella vicina zona della Montagnola, i gruppi di partigiani che vi operavano erano stati più volte ampiamente battuti dalle SS e non sembravano adeguatamente preparati a una efficace collaborazione nel caso si fosse arrivati alla liquidazione di Auschwitz. Decidemmo di trasferire all'esterno una parte della direzione per poterci garantire un'azione ben coordinata nel momento decisivo. Pensammo dunque a organizzare una fuga che sarebbe dovuta avvenire nell'agosto 1944. Ernst Burker, Zibes Reinock e io avremmo dovuto prendervi parte. Alla vigilia del giorno stabilito per la fuga ricevemmo la notizia che i partigiani, con i quali avremmo dovuto incontrarci in un luogo prestabilito e che avrebbero dovuto fornirci le armi erano stati sopraffatti. La fuga dovette essere prorogata. Io non potei più prendervi parte perché, poco dopo questo tentativo fallito, fui trasferito a Neuen Gamme. Di conseguenza anche il nuovo piano di fuga dovette essere modificato. Originariamente era previsto che io, in uniforme dell'SS, avrei condotto fuori Ernst e Zibitz, che dovevano rimanere con la divisa da internato, come se li stessi scortando per portarli a fare qualche lavoro. Si dovette pertanto rinunciare a questo espediente. Inoltre, nel nuovo piano, l'organizzazione non ricorreva al consueto sistema del trovare un nascondiglio sicuro all'interno del territorio del lager, in quanto si supponeva che le SS sarebbero venute meno alla loro routine, che consisteva nel lasciare in posizione per 3 notti la cerchia di sentinelle più larga. Proprio in un caso come questo, quando fra i fuggitivi, cioè, ci sarebbero stati anche tedeschi ben noti nel lager, oltre a Burger e Reinoch, sarebbero dovuti fuggire altri 3 polacchi, e secondo il nuovo piano la fuga sarebbe dovuta avvenire con la complicità di 2 uomini dell'SS che dovevano condurre in un posto a circa 7 chilometri di distanza un autocarro carico di casse. Nelle casse ci sarebbe stato posto per 5 persone che vi si sarebbero nascoste e in un punto prefissato ci sarebbero stati a incontrarli i partigiani. Ma uno degli uomini dell'SS che si era lasciato coinvolgere in questo piano era un traditore. Anziché essere condotti verso la libertà, il 27 ottobre 1944 i 5 vennero portati nel bunker. Non appena si resero conto di essere stati traditi, essi ingurgitarono del veleno che si erano procurati per prudenza. Poiché volevano conoscere il retroscena di questo tentativo di fuga al di fuori della norma, le SS fecero praticare ai 5 internati la lavanda gastrica. Ciò si rivelò inutile per Reinoch e Dussel. Essi morirono prima di essere torturati. I partigiani furono affrontati e sopraffatti nel punto che era stato stabilito per l'incontro. Qui trovò la morte anche Kostek Jagiello, che 4 mesi prima era fuggito da Auschwitz. Infine, l'uomo dell'SS tradì anche i 2 membri austriaci del movimento di resistenza che si erano occupati nel comando addetto al reparto disposizione automezzi di tirare dalla loro parte i 2 uomini dell'SS, Rudi Fiemel e Wickel Wesley. Una lettera inviata dal Kampfgruppe a Cracovia annuncia il loro successivo destino. Molto urgente, secondo nostre informazioni molto sicure relative alle 5 persone internate nel bunker per tentata fuga, è arrivata a Berlino la richiesta telegrafica del comandante del lager, Baer, di pronunciare la sentenza di morte per tutti e 5 per tentativo di fuga, corruzione di appartenenti all'SS e contatti con partigiani. Questa sentenza dovrebbe costituire un esempio intimidatorio. La notizia è strettamente confidenziale. Noi riteniamo invece assolutamente necessario diffondere la notizia al fine di salvare la vita dei nostri camerati. Ad Auschwitz alcuni internati politici, polacchi e tedeschi, il cui unico reato consiste in un tentativo di fuga, sono in attesa di essere impiccati. Sono vittime della provocazione di un uomo dell'SS, il Volksdeutsche romeno Johann Victor Roth, che li ha indotti alla fuga per poter consegnare alle autorità del lager 9 vittime. Aggiungete anche una proposta di vendetta nella forma che ritenete più opportuna. Tutto fu inutile. L'impiccagione fu dapprima prorogata per breve tempo, ma poi, il 30 dicembre 1944, per l'ultima volta sul piazzale dell'appello davanti alla cucina, fu fissata su due pali una traversa che doveva servire da forca. Il non ancora trentenne Ernst Burger fu impiccato insieme ad altri due camerati, due polacchi e due austriaci, appartenenti alle due nazioni, i quali avevano anche un ruolo direttivo nel Kampfgruppe Auschwitz. Si ritrovarono dunque uniti sotto la forca e, quando già avevano il laccio al collo, gridarono parole di incitamento alla lotta, per cui vennero anche picchiati. Immediatamente, prima dell'evacuazione di Auschwitz, nel lager delle donne avvenne ancora un'impiccagione. Il 6 gennaio 1945, davanti a tutte le detenute che erano state radunate, furono impiccate quattro giovani ebree, perché le SS avevano saputo dalle spie e per mezzo di torture che erano state loro a introdurre di nascosto nel lager la polvere che era servita per l'insurrezione del Sonderkommando, portandola fuori della fabbrica di munizioni Union. Le quattro donne erano Rosa Robota di Cechanov, allora 23enne, Ella Gertner e due altre di cui si conosce soltanto il nome, Tosca e Regina. Nell'autunno 1944 molti appartenenti all'organizzazione furono assegnati a trasporti che venivano avviati in numero sempre crescente verso altri lager, certamente senza che la direzione del lager sospettasse che essi facevano parte dell'organizzazione di resistenza, di cui fino all'ultimo non riuscirono a scoprire i dirigenti. La rivolta isolata di una parte del Sonderkommando significò un ulteriore indebolimento. Infine, come nota Eugène Garnier, l'organizzazione rimase decapitata dagli arresti del 27 ottobre. Inoltre, l'ufficiale che era stato mandato dall'organizzazione clandestina polacca nella zona intorno ad Auschwitz, con l'incarico di tenere i contatti con l'organizzazione nel lager, cadde nelle mani della Gestapo. Aveva con sé dei documenti che permisero all'SS di conoscere i contorni dell'organizzazione illegale. Si può vedere come le SS avessero preso sul serio questa attività illegale, leggendo una relazione del comandante della Polizia di Sicurezza di Katowice, datata 18 dicembre 1944, e nella quale viene descritta l'organizzazione del movimento clandestino polacco, nel paragrafo intitolato «Ispettorato di Bielitz» sta scritto fra l'altro: «In questo ispettorato è particolarmente rilevante il ruolo del comando distrettuale di Auschwitz. Come risulta dal materiale raccolto, il campo di concentramento di Auschwitz è compreso nella Armia Craiova. L'ispettorato si occupa del lager attraverso il Consiglio Militare del Lager, o WRO, abbreviazione per Vojskova Rada Obozu. Il collegamento con il lager viene tenuto da tutta una serie di persone, in particolare attraverso il comandante distrettuale Danuta e l'uomo del PPS Kocka, e PPS è abbreviazione del Partito Socialista Polacco. Come comandante AK per il lager viene indicato un certo Roth, soprannome di Cirankiewicz. Costui si occupa in particolare di preparare relazioni sul lager e le inoltra all'esterno tramite un certo Urban, soprannome dell'ufficiale di collegamento polacco che era stato catturato dalla Gestapo. Le relazioni sul lager di Auschwitz contengono indicazioni sul movimento in entrata e in uscita degli internati, la ripartizione interna del lager, il numero delle presenze fra il personale, i giudizi sui singoli ufficiali dell'SS, l'organigramma degli internati e i piani per il futuro. Fra i compiti del WRO c'è anche la preparazione delle fughe degli internati, l'apposita organizzazione Bojovka, che ha diversi collegamenti con Cracovia, si occupa di fornire punti di appoggio ai fuggiaschi una volta all'esterno del lager. Benché l'organizzazione di resistenza da ultimo non fosse più in possesso della sua piena efficacia, il suo spirito non scomparve, si manifestò in una dichiarazione stilata nell'estate del 1944, in cui si diceva: «Solo una collaborazione internazionale solidale e la lotta per la libertà ci possono dare il diritto di ritenerci co-belligeranti contro le sventure causate al mondo intero dal fascismo hitleriano». Secondo questo spirito, molti membri del Kampfgruppe Auschwitz furono attivi fino all'ultimo momento, prima della loro liberazione, anche negli altri lager dove erano arrivati dopo l'evacuazione di Auschwitz. Pagina 285.